Buongiorno a tutti. Allora, vi invito ad aprire la Bibbia nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Continuiamo la nostra serie sui comandamenti, però vorrei dire prima alcune cose. I comandamenti sono per noi, per i cristiani, sono davvero importanti, perché rappresentano, sintetizzano quelli che sono i valori del regno di Dio, ancora vincolanti, ancora importanti per la nostra vita, e sono gli standard a cui la vita del credente deve in qualche modo attestarsi. Per cui non sono, come dire, dei segnaposto superati, non sono delle semplici indicazioni o dei desiderata, no? Che in qualche modo ci dicono come vorremmo, ma dopo tutto possiamo anche farne a meno. Rappresentano davvero, come dire, il perimetro della libertà per il credente. Nella società di oggi spesso ci si dice, ci viene detto che la libertà si acquisisce quando uno vuole fare, può fare quello che vuole. Se io e te ascoltiamo quali sono, no, gli standard, le riflessioni sulla libertà, sull'uomo, allora l'uomo pare che si possa sentire libero soltanto quando è privo di vincoli, quando non ha, ecco, nessuna regola che deve rispettare. La visione biblica, stiamo imparando in questo percorso, è molto diversa. Perché i 10 comandamenti arrivano, queste 10 parole, arrivano, vengono donate al popolo di Dio immediatamente dopo l'Esodo. E quindi la riflessione che la parola ci induce a fare è proprio questa. Guardate che non può esserci vera libertà senza contenuti. Guardate che non può esserci una vera libertà senza sostanza, non può esserci una vera libertà senza delle regole, senza un perimetro in cui si esercita la libertà stessa. Per cui, ecco, questo è l'invito che la parola di Dio ci dà, ed è un invito molto diverso da quello del mondo contemporaneo, della società contemporanea, che in qualche modo pensa che la libertà sia fare quello che si vuole indipendentemente da tutto e da tutti. La parola di Dio ci dice, guarda, che la vera prospettiva della libertà, la libertà biblica piena che può realizzare, che può davvero dare soddisfazione e può realizzare la dignità ineluttabile dell'uomo e della donna, e sta proprio nel coordinarsi, nell'allinearsi ai principi, alla sostanza, alle norme che Dio stesso ha pensato. Un pesce non ha nessuna libertà di nuotare fuori dall'acqua, perché anche se mai pensasse, come dire, che nuotare fuori dall'acqua fosse un grande salto, no? Quell'azione per lui significherebbe immediatamente la morte. Ecco, questa è la visione della parola del Signore. E l'altra cosa che voglio dire sui comandamenti è che è facile, quando ci confrontiamo con gli standard dei comandamenti, in qualche modo che nella nostra vita si presenti un po' di tristezza, un po' di senso di colpa, perché ci sentiamo facilmente mancanti, e chi di noi non è mancante nei confronti degli standard della parola del Signore? No? Per cui è quanto, come dire, la nostra spiritualità viene caratterizzata un po' dalla depressione, dal senso di colpa, no? Dalla malinconia, dall'essere in qualche modo, dal sentirsi davvero, no, impotenti e continuamente schiavi di alcune cose. Allora il rischio potrebbe essere quello di dire, basta, no? In realtà, se la legge di Dio ci indica lo standard, ci dà anche due altre cose. La prima è che ci dice che noi non siamo da soli a dover camminare per questa via, ma c'è un altro consolatore, c'è lo Spirito di Dio, no, che ci è stato donato, che è stato donato ai nostri cuori affinché io e te potessimo continuamente essere santificati e purificati e cambiati e incoraggiati per raggiungere la misura perfetta di Cristo. E questa è la presenza dello Spirito di Dio, per noi è fondamentale, perché senza lo Spirito Santo queste qua diventerebbero mere regole, cioè in pratica ci indurrebbero a esercitarci nel moralismo, no? Nella, come dire, nell'essere, no? Nel coltivare un falso perbenismo religioso in cui tutti ci sentiamo migliori o di altri o comunque in una condizione diversa. No, è lo Spirito Santo con i suoi frutti, con i suoi doni, che ci incoraggia a camminare in queste vie e a rispettarne questo indirizzo e questo orientamento. E poi l'altra cosa che dobbiamo sempre ricordarci è anche questa, che è vero, cadere, sbagliare uno di questi comandamenti è una cosa tragica, no? È brutto. No, ma non può avere mai l'ultima parola. Perché la grazia del Signore Gesù ci recupera. È pronta sempre a recuperarci e a ripotenziarci ancora per rimetterci in cammino nelle giuste, nelle sue vie. Allora, questa mi sembrava una piccola premessa importante, soprattutto quanto si trattano dei temi, no? Anche come quello di oggi, che vedremo non è semplice, ma è davvero importante, perché va in una direzione, attraversa il mondo contemporaneo in modo molto, molto, molto radicale. Esodo 20, verso 14. Questa è la parola del Signore, il comandamento è, lo conosciamo tutti, non commettere adulterio. Cari fratelli, amici, immagino che qualcuno di voi anche ieri, come dire, è stato intercettato da questo matrimonio reale, no? Avrete visto i fasti, abbiamo osservato, no? Questa grande solennità, abbiamo visto anche questo parco di invitati, diciamo così, no? Non indifferente, no? Abbiamo, come dire, ascoltato anche un po' di gossip, no? Di dietro le quinte, le innovazioni che cambiano, no? Abbiamo sicuramente fatto poco caso alle promesse che le due persone si sono scambiate, no? Che davvero era il cuore di questo evento, no? A questo impegno di fedeltà, di integrità, di servizio, di dedicazione, no? Per tutta la vita. Ma tutto il contorno, come dire, ha catturato la nostra attenzione. Ed eravamo, sì, immagino, no? Comunque abbastanza affascinati, no? Dai numeri, castelli, da queste fiabe contemporanee. Però il centro non era lì, il centro non è lì, non può essere lì. Il centro è nello scambio delle promesse, di questo impegno reciproco. Ed è quello che ci ricorda un po' anche questo comandamento, non commettere adulterio. Ci dice essenzialmente, in modo molto semplice, molto diretto, no? Tre cose. Ci dice la prima cosa, no? Che l'intimità e la sessualità è per il matrimonio, uno. Due, che il matrimonio è un impegno, è una relazione che dovrebbe durare tutta la vita, è un impegno di fedeltà. E tre, ci dice che ogni intrusione, ogni tentativo di intrusione in questa relazione di fedeltà unica per tutta la vita deve essere fermato e bloccato. Il comandamento ci dice queste tre semplici cose. È un comandamento che vale anche per noi oggi. Perché nella visione biblica, no, il matrimonio è una relazione esclusiva dove il marito e la moglie si impegnano in un patto per tutta la vita, e sulla base di questi voti solenni, pubblici, diventano una sola cosa. Questo è il matrimonio nella visione biblica. Non ci sono alternative. E ogni intrusione in questo schema biblico, nella Bibbia, viene ripreso, condannato, segnalato. E fin dal libro della Genesi, guardate, no? Si parla dell'adulterio come un grande peccato, Genesi 20, verso 9, con Abimelech. Per Giuseppe, Genesi 39, verso 9, questo adulterio è un grande male. Giobbe dice in Giobbe 24, no? Che gli adulteri stanno allo stesso livello dei ladri e di chi uccide. Giobbe 24, ce ne sono di quelli che si ribellano alla luce, che non ne conoscono le vie, non ne battono i sentieri. L'assassino si alza sul far del giorno, ammazza il misero e il povero, e la notte fa il ladro, mentre l'occhio dell'adultero spia il crepuscolo, ammazza e si copre con un fazzoletto il volto e dice: nessuno mi vedrà. Per Giobbe si tratta di un fallimento che ha lo stesso livello, Giobbe 24, che ha lo stesso livello del ladro e dell'omicidio. In Geremia questo adulterio viene considerato un oltraggio. Costoro infatti hanno compiuto cose nefande nel mio nome. In Israele hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo. Cioè fare, commettere, essere nell'adulterio significa fare cose nefande, dice Geremia. E in Salomone, e invece per Salomone, in Proverbi 6, lui ci dice che l'adultero fa delle cose che non hanno senso, non hanno significato, anzi rischia la vita. Sappiamo bene che un adultero non era ammesso alla presenza di Dio. E poi conosciamo, penso tutti, la storia di Davide e di Betsabea. Sappiamo tutti che per un adulterio stava per perdere la sua vita e il suo regno se non si fosse pentito. Questa è la visione della Bibbia che ha sulla gravità dell'adulterio, sull'importanza del patto tra un uomo e una donna. Ora non è, come dire, l'idea di fondo in tutta la Bibbia è proprio questa. Guarda che tu non puoi avere intimità con una persona se prima non ti impegni in modo responsabile con essa. Tu non puoi costruire un'intimità sessuale con una persona se allo stesso tempo non c'è un impegno responsabile, perché senza questo impegno responsabile c'è una violazione nella visione biblica del principio fondamentale della dignità dell'uomo che è fatto e della donna che sono fatti a immagine di Dio. Ora, quindi non si può estrapolare soltanto il piacere fisico da un discorso più ampio di responsabilità e impegno e scambio reciproco di impegni. Questa è nella visione biblica. E il privilegio dell'intimità è una conseguenza della responsabilità del matrimonio. E in questo senso, no, Dio odia l'adulterio. Certo, sappiamo anche che i matrimoni a volte non sono, come dire, no, coerenti con il quadro del dettato biblico. Sappiamo bene che capita anche che nei matrimoni capitino dei fallimenti, e sappiamo anche che nella Bibbia c'è una previsione, no? Ci sono dei casi in cui in qualche modo, no, come razio estrema, il matrimonio termina, no? Però questo non toglie il fatto, no, che Dio vuole, no, che in qualche modo la nostra integrità sia conservata in questo senso. E la Bibbia dice, guardate, che anche il divorzio per i casi concessi è dato esclusivamente per la durezza del vostro cuore. Deuteronomio 21. E Gesù lo riprende. C'era una discussione in Palestina nel primo secolo. C'erano due scuole di pensiero, no? La prima diceva che questi casi erano in qualche modo soltanto, no, in caso di rottura del patto coniugale, d'accordo, per cui era l'unica cosa che veniva concessa. Mentre c'era un'altra scuola che diceva, sì, oltre a questo c'è anche una, come dire, per ogni fatto indecente, il che poteva dire poi nella tradizione del tempo era anche dovuto come al fatto che la moglie non riuscisse a cucinare bene secondo il suo marito, allora c'era l'autorizzazione in qualche modo a divorziare. Il Signore Gesù mette una, come dire, getta luce su questo fatto e dice: guardate che soltanto per la durezza del cuore che ci possono essere alcuni casi in cui questo finisce. Questo ci dice il comandamento. Un comandamento molto semplice, no? L'intimità è per il matrimonio. Il matrimonio è un impegno che deve durare tutta la vita, un impegno di fedeltà. E la terza cosa, che ogni intrusione di qualunque tipo all'interno di questa relazione di coppia tra un uomo e una donna deve essere fermata. Deve essere fermata. Bene, detto, fatto così, semplice, no. Non è per nulla facile, perché nella società contemporanea questa visione biblica si scontra, no? Anche con una prospettiva, con una percezione che è molto diversa. Noi abbiamo nella società contemporanea oggi una visione dell'intimità e della sessualità che è completamente diversa da quella della Bibbia. Anzi, non ce n'è una, ce ne sono due o tre, ad esempio. Intanto c'è un primo approccio all'intimità e alla sessualità che, diciamo così, che è un po' quello più realista, no? Quello che dice, guardate, no? È il primo approccio. Il sesso, la sessualità è un po' come l'appetito. In realtà c'è un appetito sessuale che occorre venga sia soddisfatto. No, quindi la sessualità è una fra le tante attività fisiche, tu ne hai il bisogno, hai la percezione di un bisogno in questa direzione, tu devi soddisfarla, devi attivarti per raggiungere una soddisfazione di questo bisogno, no? Per cui in qualche modo occorre demistificare tutta, no, tutta questa attenzione sul sesso e sulla sessualità. No, no, è una tra le tante attività biologiche e fisiche che l'uomo ha. Quindi di cosa stiamo parlando? No? È una fra le tante cose. Questo è il motivo di fondo, questa è la filosofia di fondo anche alla pedagogia contemporanea che pensa che l'educazione sessuale in qualche modo debba essere insegnata e trasmessa anche ai piccoli, no? In pratica bisogna spiegare a tutti qual è il motore biologico che ci sta dietro, che la sessualità è soltanto, come dire, ha soltanto un aspetto fisico, no? Che occorre sviluppare una competenza in tale direzione, che bisogna stare attenti alle conseguenze e che in pratica, no? L'unica cosa che conta è, come dire, di vivere questa dimensione, questo appetito in modo responsabile. Non ci sono regole che tengono. Occorre puntare molto sulla responsabilità e sul benessere del soggetto coinvolto. Questo è l'approccio, no? Che in qualche modo va per la maggiore oggi, no? E tutta la discussione a volte confusa e a volte anche da noi stessi mal percepita, no? E non compresa sul gender, è qua, si gioca qua, su una visione, no? Antropologica della sessualità che è molto diversa da quella biblica. E questo è il punto. Questa è la prima visione. Seconda visione, però, non c'è soltanto questa. Questa è quella, come dire, no? Per cui, come dire, devi essere, come per le diete, hai il vegano, il vegetariano, la persona che mangia di tutto, così anche nella dimensione della sessualità, l'importante è soddisfare la propria fame, non come uno meglio crede, in modo ordinato, ma comunque fame è. No? Quindi questa è l'unica cosa che conta. Ma non c'è soltanto questo approccio. C'è un altro, come dire, c'è un'altra scuola di pensiero, un altro approccio, che è un po' quello che per i cristiani è quasi più vicino, ma non è neanche questo quello biblico, ed è quello platonico. L'approccio platonico, no, è invece antico, da millenni, no, è una cosa che dice, va bene, no? In realtà la sessualità è un qualcosa che riguarda la carne. Siccome noi siamo carne e spirito, no? Tutto ciò che della carne deve essere tralasciato, fatto decadere, in qualche modo trascurato, non merita l'attenzione, non merita l'attenzione più di tanto, noi dobbiamo concentrarci sull'aspetto spirituale, sulla dimensione spirituale, no? Quindi, ancora, no? Per molti anni, per molti secoli, nella visione della Chiesa, c'era una visione della sessualità che era questa. la sessualità è, così dicevano alcuni padri della Chiesa, il male necessario. Usavano questo termine. Male necessario. È necessario per la procreazione. E basta. Neanche questa però è una visione biblica, è una visione coerente con il quadro biblico. Perché nella visione platonica, che molto cristianesimo ha assorbito poi, occorreva liberarsi dalla prigione delle passioni. E quindi noi spesso abbiamo coltivato nella nostra mente questa prospettiva, no? Che non è biblica. Poi oggi, ai giorni nostri, c'è una terza, no? Ne è venuta fuori dagli anni 80 in poi, una terza moda, un approccio diverso ancora, no? Che diciamo che è quello che io chiamo romantico, no? C'è una visione della sessualità non solo biologica, non solo di quella platonica, ma oggi c'è una visione della sessualità che è di tipo romantico. Cioè cosa ci dice? Ci dice questo, che è quella più, anche come dire, più interessante, no? Perché cattura, no? La sensibilità contemporanea più di altre. E dice, guardate, che la sessualità in realtà è una forma di espressione della creatività individuale. Cioè, tu devi vivere la tua sessualità, no, come una forma di individualismo espressivo. Cioè, basta con queste sovrastrutture sociali che ti vincolano, che ti bloccano, no? Perché tutte le regole bloccano il nostro potenziale. Quindi bisogna liberarsi, bisogna essere liberi, e fare in modo che tu, anche in questo esercizio, tu possa essere te stesso pienamente. Devi liberare il tuo potenziale anche nella sessualità. La tua individualità deve venire fuori in modo netto, chiaro. Allora, capite che non è facile, anche, no, per un cristiano che vuole vivere in modo attento nella società contemporanea, che vuole essere sale e luce, no? Diventa, in qualche modo, viene bombardato, no? Da queste visioni estremamente contrastanti che generano confusione. Come vive un cristiano? Come deve fare un figliolo di Dio a misurarsi, a vivere in questo modo? No? È chiaro. Sappiamo, come dire, che se da un lato ci dice, no? Quindi c'è chi ci dice che tutto il sesso va bene, l'importante è che sia sicuro. C'è poi chi ci dice no, bisogna guardare, bisogna bloccare, guardare gli istinti dello spirito, oppure no, guardate, devi esprimere la tua esperienza. La Bibbia dice qualcosa di molto diverso. La Bibbia dice a chi pensa che il sesso sia soltanto una realtà biologica, dice no, non è soltanto una realtà biologica, perché ci dice, no, che in realtà nella sessualità c'è anche una dimensione spirituale nella Bibbia che va presa in considerazione. A chi pensa che il sesso sia soltanto un esercizio di tipo platonico, la Bibbia ci dice no, perché Dio stesso dice, no, in Genesi 1 che è molto buono. No? A chi pensa che sia soltanto una forma di realizzazione della propria individualità, la Bibbia dice no, perché anche la sessualità e l'intimità nella visione biblica devono creare comunità. La Bibbia quindi ha una visione estremamente diversa. E questo spiega anche perché nella visione biblica non è un dramma, stiamo attenti, perché questa è una novità assoluta, se una persona rimane da sola. Non è un dramma. Nella visione biblica, no, i single non sono gli emarginati o il rifiuto, in qualche modo che devono essere abbandonati o in qualche modo devono essere necessariamente sistemati. Paolo dice in 1 Corinzi 7, dal versetto 29 al versetto 35, andatelo a guardare, dice che non solo non è così, no, ma che essere sposati o essere single non dipende dal fatto se tu trovi o meno il tuo partner giusto per. Non è questa la cosa importante nella visione biblica. Nella visione biblica l'essere single o sposati è determinato da una domanda, no? Cos'è più utile per il regno di Dio? cos'è più utile per l'avanzamento del regno di Dio? E cosa Dio mi chiede? Quali sono i doni che Dio mi ha dato in tal senso? No? Io mi fido di Dio e quindi Lui so che in qualche modo mi darà o una comunità carnale, fisica, una famiglia, oppure mi creerà, mi impegnerà con la mia vita, con i miei doni, con i talenti per la costruzione di una comunità per la sua gloria. Cioè, noi i cristiani non pensano che in qualche modo i loro figli siano tutti, siano tutto. Sanno che i figli sono un segno di speranza nella prospettiva del regno di Dio. E questo è importante, perché questa è una visione davvero estremamente diversa da quella che c'è nella società di oggi. Allora, cari fratelli, a me pare che questo sia un comandamento che ci metta in discussione sotto diversi, in modi molto diversi, no? Come viviamo noi la nostra intimità? Qual è la dimensione, qual è l'attenzione che dedichiamo? Qual è l'etica che i cristiani coltivano in questa dimensione? E non dobbiamo mai dimenticare di una cosa, che nella visione biblica, no, il fatto come tu vivi la tua intimità è estremamente collegato a come vivi la tua spiritualità. Lo guarderemo subito dopo, ma l'esempio che la Bibbia dà è proprio questo. Cioè, quanto succede, quanto capita un adulterio, l'adulterio non succede mai da solo. Dietro ogni adulterio c'è sempre e prima un adulterio spirituale. Dietro ogni adulterio c'è sempre prima un adulterio spirituale. E questo è un messaggio univoco in tutta la Bibbia. No? In Geremia o con Osea, Dio che si rapporta con Israele, con il suo popolo, e dice, insomma, tu hai abbandonato la fonte, l'unico vero Dio, e ti sei dato agli idoli. E il tuo rapporto con gli idoli, dice la parola di Dio, è un rapporto di adulterio. Allora, questo ci fa comprendere perché, quando ad esempio Paolo, in Efesi 5, parla del matrimonio, no, tra un uomo e una donna, Efesi 5 parla di questo, no, a un certo punto, al 31 parla del rapporto tra uomo e donna, poi al 32 viene fuori con una frase di questo tipo: grande è il mistero di Cristo e la sua chiesa. Cioè, è come se lui stesse dicendo: guardate che tu puoi capire la bellezza, la profondità di queste relazioni soltanto se tu credente prima hai compreso che sei sposato con Cristo prima di essere sposato con tuo marito o con tua moglie, o di essere singolo. E tu rimani sposato con Cristo anche qualunque circostanza ci sia nella tua vita. E tu hai soddisfazione nella tua vita in Cristo sempre e comunque, indipendentemente dalle tue circostanze materiali e terrene. E questo ci dà, come dire, un incoraggiamento. Perché se la nostra vita vive nel deserto spirituale, che se la nostra vita vive nella solitudine spirituale, se la nostra vita è caratterizzata dall'adulterio spirituale, sappiate che prima o poi questo adulterio spirituale si trasferirà, si trasmetterà, si realizzerà sicuramente in molti altri fallimenti nella nostra vita. Ecco perché è fondamentale che il nostro cuore sia integro, cioè tutto di un pezzo davanti al Signore. E noi dobbiamo chiedere al Signore che resistiamo, che ognuno di noi possa resistere al lavaggio del cervello continuo della società contemporanea, che ci induce a pensare al sesso, all'intimità, alla sessualità come a un idolo a cui bisogna in qualche modo abbassarsi e a cui bisogna comunque sempre, no, dare spazio. E noi sappiamo dalla Bibbia una cosa molto chiara e molto vera, che qualunque sia l'idolo, sessualità inclusa, ogni idolo deluderà. Ogni idolo fallirà, perché ogni idolo non si rivelerà per quello che è: una costruzione, un artefatto, qualcosa che non può realizzare le promesse che fa. Allora, fratelli, siamo invitati, ed è questo è il primo incoraggiamento questa mattina, ad abbracciare lo sposo, il nostro sposo, e a vivere con lui una relazione talmente intima, talmente passionale, talmente gioiosa, che possa contaminare tutte le altre relazioni della nostra vita. E questo l'invito non è soltanto per noi, per me individualmente, ma è fare in modo che questa verità sia anche per noi come Chiesa. Vorrei che prendessimo in Prima Corinzi 6, verso 9. Immaginiamo il contesto. Paolo scrive a Corinto, che era una città in quel tempo molto smart, ma smart in tutti i sensi, era all'avanguardia, d'accordo? Era una città all'avanguardia, un crogiuolo di culture, di stili di vita, all'avanguardia anche dal punto di vista morale, per cui tutte le sperimentazioni, diciamo così, di ogni tipo si trovavano a Corinto. Le persone erano molto libere, molto fluide, d'accordo? C'era questa ricerca della novità, della creatività, del piacere, della soddisfazione, della realizzazione molto sviluppata e anche molto mescolata con la dimensione del culto alle divinità pagane. E Paolo scrive a questa comunità e ricorda loro, no, l'importanza del vivere nella propria vita questa controcultura che il Vangelo produce, questa integrità che il Vangelo dà. Prima Corinzi 6, verso 9. E dice: guardate adesso, se attorno a voi è come noto, sappiate che non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E poi scrive a Corinto, non usa mezzi termini, non usa un linguaggio politicamente corretto, e dice: non vi illudete, né i fornicatori, cioè chi vive l'intimità al di fuori del matrimonio, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, e gli avari, e gli ubriachi, e gli oltraggiatori, e i rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E dice: ora io non mi spavento del vostro passato, perché tali eravate alcuni di voi, ed è normale che, come dire, che nel corpo di Cristo, nel popolo di Dio, qualcuno sia stato segnato da queste cose. Però, ma oggi siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Questa è la visione. Questa è la visione biblica, ed è estremamente incoraggiante che per mezzo di Cristo e dello Spirito di Dio noi possiamo vivere questa pienezza della vita in accordo alla volontà di Dio. Guardate, ci sono due idoli oggi molto, molto forti, che qua Paolo mette anche lui assieme. Uno è quello della sessualità e l'altro è quello dell'avarizia, il sesso e i soldi. Guardate che sono davvero i due idoli principali del mondo contemporaneo, no? E la cosa interessante è che allora come oggi, sapete cosa succede? Che, diciamo così, il sesso è usato come mezzo di scambio, come modalità per costruire relazioni. E i soldi, invece, sono considerati qualcosa di sacro da conservare. Guardate, è un'inversione diabolica questa. Il sesso è un mezzo di scambio, serve, no? A realizzare le relazioni, a costruire, a essere in qualche modo... E i soldi bisogna, no? Conservarli, accumularli. I soldi sono sacri, il sesso invece è un mezzo di scambio. Nella visione biblica le cose sono inverse. Cioè, è la sessualità che è sacra, deve essere conservata e protetta e curata. I soldi invece sono un semplice mezzo di scambio, non devono essere accumulati perché non servono a niente. E questa è l'inversione, capite, no? Che è degli idoli. E noi dobbiamo vivere in questo modo. Dobbiamo vivere in un modo che in una società che dice che la sessualità è un mezzo di scambio, una forma di comunicazione, no? E i soldi invece si devono accumulare, noi dobbiamo dire no, è l'inverso. E questa è essere una città alternativa, una città sopra il monte. Ora, alcune conseguenze pratiche e mi avvio verso la conclusione. No? È chiaro che il modo per commettere questo adulterio non è soltanto avere un rapporto intimo. Ci sono certe cose che ne conseguono da questo comandamento. Io voglio dare qualche suggerimento per far capire l'ampiezza e la profondità. Allora, è chiaro, no? Che a volte che l'adulterio capita quanto tra un uomo e una donna c'è una intimità inappropriata. E quindi questa cosa bisogna che ci rendiamo conto. Se tu sei sposato o sposata, verso le persone dell'altro sesso è opportuno, ci dice la Bibbia, mantenere una distanza sociale opportuna. Perché altrimenti si creano, questo non significa essere scortesi o scorbutici, non è quello che voglio dire, ma è chiaro, no? Mi pare che abbiamo capito, no? Cioè, in pratica dobbiamo far sì che né un marito né una moglie cerchi un supporto sentimentale o emotivo in un'altra persona che non sia il suo coniuge. No? E questo perché quando questo non accade si iniziano a sviluppare le basi, no? Per un fallimento. Significa anche che in qualche modo dobbiamo guardarci da ogni forma di immoralità, porneia nel greco, no? Significa anche quindi ogni forma di lussuria deve essere in qualche modo allontanata. Significa che la prostituzione è proibita in tutte le sue forme, così come la violenza sessuale, la pedofilia, l'incesto o ogni altra forma di violenza anche all'interno di un rapporto matrimoniale. Cioè, in pratica, questo è un comandamento, no? Ci dice che, ci segnala, state attenti a non violare la santità e l'unicità del matrimonio, no? E questo è fondamentale e ci dice perché quanto questo accade succede qualcosa di grave anche a livello spirituale. Poi ci dice anche che in qualche modo siamo invitati, no? Anche a stare attenti a come noi ci comportiamo. Prendiamo Matteo 5, che è il Signore Gesù completa e articola ancora questo comandamento. Matteo 5, verso 27. Vi fu detto, non commettete, verso 20 e 27, non commettere adulterio. Ma io vi dico, dice il Signore Gesù, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri muoia piuttosto che tu vada nella genna con tutto il tuo corpo. Semplice. No? Quindi c'è in qualche modo, anche qua, no? Ci può essere un adulterio prima dell'adulterio. Allora, fratelli, questo significa in modo molto molto chiaro che anche la nostra come noi dedichiamo, dove noi concentriamo il nostro sguardo, la nostra attenzione, è fondamentale. Anche ciò che succede nella rete non è indifferente. Anche quanto noi ci attiviamo in certe chat o altre realtà simili, non sono cose secondarie. Rientra anche questo in modo molto chiaro, no? In questa attenzione che la Bibbia, la parola di Dio, ci dice, ci dà da fare. Io mi ricordo, l'anno scorso, penso, ero per un corso a Londra per una settimana, in una discussione, no, con altre persone non credenti, no, si discuteva su come le persone, immagino che siano una cosa anche che succeda anche qua, no, a Londra conoscono gli altri. Capite, una megalopoli, non è mica facile trovare le persone, no, sviluppare contatti, no? E allora, nella discussione, anche una persona, come dire, no, con estrema semplicità, ha chiesto ai partecipanti di questa discussione se loro utilizzavano una certa applicazione, un'app, no? Perché la cosa che l'ho scoperta lì, che gli incontri in una grande città, no, ma non immagino, non, no, con persone dell'altro sesso, avvengono tramite delle app dedicate, dove tu in qualche modo ti vai a profilare, cioè metti magari la tua foto, le tue caratteristiche, no, quali sono i tuoi interessi, e quindi in modo informatico si crea un matching, no, un incontro tra il tuo profilo con quello di qualche altro. No? E mi dicevano che in realtà molte persone conoscono, escono, diciamo così, fanno dating, no, con persone dell'altro sesso grazie a queste app. E la cosa sconvolgente è che diceva, beh sì, in un caso su tre andiamo assieme, stiamo assieme anche la notte. Allora, io immagino che in una società, fratelli, così bombardata, così lanciata verso questa dimensione, la saggezza che i cristiani sposati e non devono esercitare è enorme. Perché rispettare lo standard, il principio e la coerenza biblica ci richiede anche, no, un esercizio di, la Bibbia usa questi termini, fuggite le tentazioni. Per non stare neanche a discutere su certe cose, non stare neanche a provarci. Fuggi, evita certe situazioni. La Bibbia dice in modo molto chiaro, no, che altrimenti, leggo soltanto alcuni versi dall'Antico Testamento, in Proverbi, stai attento, come dire, a coltivare delle intenzioni, non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciar prendere dalle sue palpebre, perché sono cose facili, è facile che accada questa cosa, no? Perché per una donna di malaffare uno si riduce a un pezzo di pane, e la donna nell'adulterio sta in agguato contro una vita preziosa. Questo vale anche per gli uomini. Quindi ci sono dei rischi molto forti, molto alti. E per questo motivo la Bibbia dice in modo molto, molto chiaro che chi commette un adulterio è privo di senso, e chi fa questo vuole rovinare se stesso. E poi dice anche, stai attento, non mettere del fuoco vicino al tuo petto, poiché si bruceranno i tuoi abiti. Non mettere del fuoco vicino al tuo petto, perché gli abiti sicuramente si bruceranno. Ebrei 13, verso 4, dice, il matrimonio sia tenuto in onore, e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Cari fratelli, no? Io so che, come dire, nessuno di noi, no, è privo di debolezze. Nessuno di, non c'è nessuno che può dirsi immune, da questi rischi. Però ognuno di noi, che tu sia sposato o no, è chiamato a questa santità anche nella propria intimità, a crescere nella sottomissione, nel sacrificio, nel trovare gioia e soddisfazione in ciò che il Signore vuole. E questo vale anche per le persone, come dicevo prima, che ancora non hanno magari uno sposo o una sposa. Non svendere la tua condizione. Fai in modo che nella tua vocazione, qualunque essa sia, sia di essere single, sia di essere sposato, tu possa realizzare la volontà di Dio per la tua vita. Non cercare a tutti i costi di soddisfare bisogni con risposte sbagliate, perché queste ti creeranno nuove forme di schiavitù. Cosa fare? Cari fratelli, la sfida quindi è molto alta. Sappiamo che in qualche modo, se ci troviamo in difficoltà per qualunque motivo in questo ambito, noi non possiamo far altro che ritornare alla croce. Ed è l'unica cosa che davvero ci resta da fare. Ritornare alla croce e confessare il nostro peccato. C'è una via di uscita. Anche come dire, nelle trappole dell'adulterio, dell'immoralità, della fornicazione, c'è una via di uscita. Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. C'è una via di uscita. Quanto Dio ci confronta, quanto la parola di Dio mette in luce che ci sono peccati di questo tipo anche nella nostra vita, noi abbiamo sempre una scelta. Sempre. C'è una scelta che è davanti a noi. Ed è questa. O noi manteniamo nascosti i nostri peccati, e questi peccati saranno come un tumore mortale che continuerà a crescere e crescere e crescere fino alla fine, ucciderci del tutto. Oppure abbiamo un'altra scelta, un'altra possibilità, è quella di pentirci dei nostri peccati, di dire: Signore, abbi pietà di me. Signore, abbi pietà di me. Martin Lloyd-Jones, alla fine di un sermone su questo tema, a un certo punto lui dice: è vero, ogni peccato sessuale, ogni adulterio, è un peccato grave, è una tragedia, ma non è un peccato imperdonabile. È un peccato terribile, ma Dio può comunque intervenire, Dio comunque può cambiare le situazioni. Se tu ti penti, se noi ci pentiamo e realizziamo l'enormità del nostro peccato, se noi ci esponiamo alla misericordia, alla grazia di Dio, noi possiamo essere perdonati ancora. E noi possiamo ancora una volta, ai piedi della croce, sentire le parole del Maestro che ci dice: vai e non peccare più. Vai e non peccare più. Fratelli, nessun moralista, nessuno di noi è normale in questa situazione. Abbiamo tutti bisogno della grazia, della misericordia di Dio. Però non possiamo tralasciare gli standard e i principi della parola di Dio. Voglio chiudere con Prima Tessalonicesi. E questa mi pare che sia la descrizione più chiara. Prima Tessalonicesi 4, verso 3. Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia mantenere o possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. E che nessuno opprima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chiunque quindi disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del tuo Santo Spirito. Passiamo a te. Vogliamo pensare alla nostra vita. Vogliamo chiedere che il Signore possa operare nella nostra vita. Questo è anche un tempo dove possiamo aprire il nostro cuore alla grazia, alla misericordia di Dio, chiedere il suo perdono, chiedere la sua guarigione per il nostro cuore spesso così turbato, malato, segnato dalla ribellione e dal peccato. Dobbiamo chiedere che il suo Santo Spirito possa operare nella nostra vita. Signore, noi siamo così bombardati, Signore, da sollecitazioni, da sfide, e ti confessiamo, Signore, che spesso non riusciamo a reggere, non riusciamo, Signore, con le nostre forze a stare fermi, a essere coerenti. Signore, perdonaci, Signore. Ti chiedo, Signore, che in ognuno di noi tu, per mezzo del tuo Santo Spirito, possa coltivare la passione per la santità, per la purità, Signore, per la dedicazione, per la santificazione. Ti prego, Signore, affinché, Signore, se conosciamo qualcuno che magari, o anche noi stessi, che abbiamo sbagliato in quest'ambito, possiamo trovare la forza di ritornare a te, di confessare, Signore, e di essere recuperati dalla tua misericordia e dalla tua grazia. Signore, abbiamo bisogno di te, Signore, e ti chiediamo che ognuno di noi possa essere appassionato di te. Ci possa essere una santa passione. E noi possiamo, Signore, coltivare, Signore, questa giusta dimensione con te, che non ci possa essere nessun adulterio spirituale, che non ci possano essere idoli che serviamo nella nostra vita. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a vivere la pienezza della croce. E se qualcuno di noi ha sbagliato, Signore, aiutaci, Signore, ad ascoltare, a fare nostre le parole del Maestro: vai e non peccare più. Aiutaci, Signore, a dedicare la nostra vita, Signore, in modo santo, giusto e puro, al tuo regno. Liberaci dalle tentazioni, Signore. Dacci la forza di fuggire da esse. Te lo chiedo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.